Qualcuno di voi avrà probabilmente letto il titolo che ho indicato per questa riflessione. A chi vorresti somigliare? Uno dei passatempi più bizzarri, ma tanto amato dai familiari di un neonato, è quello che li vede impegnati nel gioco delle somiglianze. Da un generico, riferendosi al neonato, somiglia a, poi ognuno ci mette quello che vuoi, oppure, ma è tutto suo padre, sua madre, suo zio, si va a un attento studio degli occhi, naso, bocca, capelli, mani, e quant'altro, per individuarne la somiglianza con quelli della mamma, del papà, del fratello, della sorella, dello zio, eccetera, eccetera. Credo che ognuno di noi o quasi si può immedesimare in questo passatempo. Però, a parte queste divertenti amenità, io le definisco così. Vediamo che applicazioni ha nella Bibbia la parola somigliare, somiglianza. Chiaramente si parte dalla Genesi. Genesi 1, versetto 26, Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza. Beh, se mi fermassi a valutare questo, ci sarebbe da andare avanti per giorni. In modo estremamente sintetico si può affermare che Dio ha voluto donare alla sua creatura molte delle caratteristiche e delle capacità che gli sono proprie. È una definizione, una spiegazione sintetica, quindi con tutte le sue limitazioni, ma non è questo l'argomento sul quale intendo andare avanti. Andando avanti nella Genesi, io sinceramente non me ne ero mai accorto nelle letture, poi questa volta però dico, oh guarda, a un certo punto, parlando di Adamo, al Genesi capitolo 5, versetto 3, ho letto una cosa che mi ha fatto, e perché dice così? Adamo visse 130 anni, in realtà visse molto di più. Però quando aveva 130 anni generò un figlio. E se leggete questo versetto, questo passo, c'è scritto: generò un figlio a sua somiglianza, a sua immagine. E lo chiamò Set. L'avrò letto chissà quante volte, non mi è sempre sorvolato. Questa volta proprio studiando l'argomento così sono rimasto un po' stupito di questa strana dichiarazione, che è analoga alla precedente, benché i contesti fossero enormemente diversi. Lo strano poi è che questa affermazione riferita a questo figlio Set non viene ripetuta più avanti. Quando si parla degli altri figli e figlie che Adamo ha avuto, Adamo ed Eva ovviamente. È ancora più strano che non viene citata prima, quando si parla di Caino e Abele, e non comparirà successivamente. Perché qui sì? Questa somiglianza, questo richiamo? Bah. Credo che l'intenzione dell'autore della Genesi, di questo libro, sia stata quella di riaffermare che Dio, dopo e malgrado i drammatici, i drammi della ribellione di Adamo ed Eva, del fratricidio, ricordiamoci che in quel momento Abele era morto, Caino sparito, quindi Adamo ed Eva non avevano successione, non avevano eredi. Ebbene, credo appunto che l'intenzione dell'autore fosse quella di riaffermare che Dio ha voluto mantenere nella discendenza di Adamo ed Eva la continuità di quei caratteri creazionali che aveva loro trasmesso. Benché si tratta ormai di caratteri rovinati a causa del peccato e quindi bisognosi di redenzione. Me lo spiego solo in questo modo, proprio questa unicità. Apriamo per ora una parentesi e lasciamoci avvolgere da una meravigliosa e appassionata poesia inserita proprio nel contesto delle somiglianze. E leggiamo nel libro più trascurato della Bibbia con quali termini di somiglianza si esprime un innamorato. E proviamo a immaginare come brillano i suoi occhi nell'ammirare la propria amata. Cantico dei Cantici, capitolo 4, versetto 1. Come sei bella, amica mia, come sei bella. I tuoi occhi dietro il tuo velo somigliano a quelli delle colombe. Poi al versetto 3. Le tue labbra somigliano a un filo scarlatto, la tua bocca è graziosa, le tue gote dietro il tuo velo sono come un pezzo di melagrana. Chi si è mai fermato a osservare gli occhi delle colombe? Ammesso che le colombe rimangano lì ferme a lasciarsi osservare, ma solitamente sì, a dovuta distanza. Ci ricordiamo un melograno com'è? Non è un frutto poi così comune. Mi chiedo dove siano finiti la dolcezza e gli appassionati apprezzamenti che caratterizzano questa poesia. Chiudiamo questa parentesi e vediamo altri aspetti forse meno poetici della parola somigliare nella Bibbia, anzi sicuramente meno poetici. Un passo a questo proposito ci esorta a controllare il nostro atteggiamento in risposta a quello altrui. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 26, al versetto 4, si legge: non rispondere allo stolto secondo la sua follia, perché tu non gli debba somigliare. Qui il riferimento alla somiglianza è posto sul piano dei rapporti interpersonali. Dire pane al pane, vino al vino, rispondere per le rime, rendere pan per focaccia non rientra forse in ciò che questo passo sta indicando? Se questo capita essere il nostro atteggiamento, forse stiamo ignorando questa esortazione dell'autore del libro dei Proverbi. C'è un esempio che descrive un po' questo atteggiamento. L'esperienza di Davide nel suo contesto coniugale. Chi vuole poi andare a leggere, indico il riferimento di Seconda Samuele al capitolo 6. La moglie Mical, che è la figlia di Saul, a un certo punto, in una particolare occasione, lo disprezza e altezzosamente glielo dice senza mezzi termini. Davide le risponde per le rime. Non solo, ma ci mette pure di mezzo Dio. La disputa non si sanerà e avrà un'amara conseguenza per entrambi. In quante coppie, famiglie, succede di scivolare in questo modo di scontrarsi, quindi andando a assomigliare al personaggio indicato nel verso che abbiamo letto. Un altro passo sulla somiglianza ci esorta a guardarci dalla tentazione di negare le evidenze. Le evidenze quando ci sono scomode. Ricorderete tutti l'episodio in cui Gesù guarisce un cieco nato e, andando avanti in Giovanni capitolo 9, al versetto 9 si legge, quindi dopo tutto quello che è avvenuto, si legge che alcuni dicevano è lui, cioè è quello lì che adesso ci vede, era il cieco, quello che vedevamo. Altri dicevano no, ma gli somiglia. È interessante questa frase, molto interessante, sulla quale solitamente si sorvola, dico, gli somiglia, buonanotte. Con la pretesa di una somiglianza fisica, di fatto qualcuno voleva negare una evidenza. Non che quel tipo ci vedesse, ma negare che Gesù avesse operato quel miracolo, perché ammetterlo sarebbe stato compromettente. Negare l'evidenza. Anche noi potremmo a volte essere tentati di assomigliare a questi personaggi. Ad esempio, quando si cerca di negare delle evidenze che ci riguardano, ma che in fondo ci è scomodo ammettere. O perché vogliamo rimanere fermi sul nostro modo di pensare, anche se le evidenze dimostrano che forse ci stiamo sbagliando. O forse perché pesa dover dare ragione a qualcuno e quindi torto a noi stessi. In altre parole, perché ci costa caro rinunciare a noi stessi. Gesù, un personaggio al quale desiderare di somigliare, ah, certo, vorrei ben vedere. Nella Bibbia, almeno nella versione come traduzione, non c'è una esplicita affermazione che ci invita ad assomigliare a Gesù. Sono invece espressi i concetti del prendere esempio da Lui, di imparare da Lui. A prima vista si potrebbe dire, vabbè, ma non è la stessa cosa? Fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Le parole sono importanti. Hanno tutte il loro significato. In Giovanni 13, al versetto 15, nell'episodio in cui Gesù lava i piedi ai suoi discepoli, dice a un certo punto, io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Allora, se vogliamo somigliare a Gesù, dobbiamo metterci a lavarci i piedi uno gli altri. Cominciamo, prendiamo le tinozze, ci mettiamo a lavare i piedi. Facciamo come Gesù. Somigliamo a Gesù. L'Apostolo Pietro riprenderà questo tema dell'esempio, quando dice anche Cristo ha sofferto per voi lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Gesù vuole quindi portarci a seguire le sue orme, a fare come faceva lui. Ma quali orme? E fare che cosa? Se non imparare da lui, facendo nostri i sentimenti che lo animavano e di conseguenza agire come se lo imitassi. L'attenzione va quindi posta non su quello che Gesù, non tanto o non prima su ciò che Gesù faceva, ma su ciò che lo animava nel fare, nell'agire in un certo modo. Quando l'Apostolo Paolo ci ricorda la necessità di essere rinnovati nello spirito della mente, sta dicendo che solo imparando da Gesù che questo rinnovamento è possibile. Il versetto centrale di queste riflessioni sta proprio nelle parole di Gesù, quando a un certo punto dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre. Un versetto, delle parole talmente ampie che richiederebbero delle analisi dettagliate, ma quello che rilevo è che sono queste parole imparate da me che mi costringono a prestare attenzione, perché forse mi vuol dire qualcosa che va oltre al semplice somigliare imitando. Somigliare, la parola somigliare presuppone una comparazione, esprime una generica aspirazione a desiderare di essere come. Imitare vuol dire cercare di fare una cosa come la si vede fare da un altro. Oppure anche provare a comportarsi allo stesso modo. Imparare da qualcuno richiede di andare molto più a fondo, molto più a fondo di un semplice voler somigliare o voler imitare. Vuol dire prima di tutto desiderare di conoscere la persona da cui si vuole o si deve imparare per entrare nel profondo del suo carattere. Vuol dire cercare di capire i sentimenti che lo animano. Vuol dire assorbire, fare proprie le motivazioni del suo agire e dei suoi scopi. E questo è ben più difficile. È ben più difficile. Richiede tempo, richiede impegno. E questo potrebbe anche portarci a scontrarci con noi stessi. Gesù non si presenta come un semplice esempio da seguire, anche se lo è, chiaramente. Lui parla e specifica come lui è. Quindi per arrivare a somigliare a Gesù, occorre riflettere su come lui si definisce, mansueto e umile di cuore. Sono questi due elementi che determinano il carattere fondamentale di Gesù e da cui procedono tutti gli altri aspetti della sua persona. E sono questi due elementi il riassunto di ciò che l'Apostolo Paolo estende quando parlerà a noi del frutto dello Spirito. La radice è qui. Ma perché dobbiamo imparare? Perché Gesù dice imparate da me? Cos'è che bisogna imparare se non ciò che non si conosce? Se no che bisogno ci sarebbe di impararlo, se lo sapessimo già? Quindi questo vuol dire che non possediamo naturalmente queste attitudini, questi sentimenti. E non è così facile poterli imparare spontaneamente. Abbiamo bisogno di imparare da Lui. L'Apostolo Paolo fa eco a queste parole di Gesù quando scrive a Timoteo: persevera nelle cose che hai imparate. E aggiunge una cosa particolare, e di cui hai acquistato la certezza. Ecco l'effetto dell'imparare, acquistare certezze. E poi aggiunge, sapendo da chi le hai imparate. Questo ha anche la sua importanza. Ma mi colpiva questo fatto, imparate cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, cioè le hai fatte tue. Non sono più i pensieri di colui dal quale ho imparato, ma sono diventati i miei. Umiltà e mansuetudine. Potremmo dire tante cose su questi due sentimenti, ci sarebbe da dilungarsi e non è questo che desidero fare. Ma se è Gesù a dirci che dobbiamo imparare da Lui, è l'Apostolo Paolo che ci fornisce la migliore descrizione pratica di come vivere e manifestare questi sentimenti di umiltà e di mansuetudine. Così abbiamo un riferimento, dici sì, ma che cosa vuol dire? Come si manifestano? E allora quando scrive ai Filippesi dice, non fate nulla per spirito di parte. È concreto questo. O per vanagloria, per darvi delle arie. Ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Aia. Qui cominciamo a fare le selezioni, la graduatoria. Chi è che possiamo stimare più di noi stessi? Le cose si complicano. Cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Qui ci sono dei capovolgimenti. Poi ancora quando Paolo scrive agli Efesini, dice vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta con ogni umiltà e mansuetudine. Anche qui c'è una parolina che mi ha colpito. Ogni, paroline su cui si sorvola, non dice con umiltà e mansuetudine, con ogni, e qui ci sarebbe da costruire tutto un bel discorso, ma credo che in sintesi vuol dire ogni modo con cui può essere espressa, manifestata il sentimento di umiltà e mansuetudine e verso chiunque. Ogni. Essere umili di cuore significa fare dell'amore per il prossimo l'esperienza della nostra vita. E questo in ogni ambito del nostro mondo relazionale, a qualunque livello, senza riguardi personali. Sono queste le cose difficili che Paolo ci mette dinanzi, partendo dalle affermazioni di Gesù. Mansuetudine e umiltà di cuore sono virtù divine. Non sono la caratteristica di una umanità caduta nel peccato. Questo non vuol dire che non ne sia rimasto il seme, ma se al seme non viene permesso di germogliare, non potrà portare frutto. Occorre imparare da Gesù. Dell'umiltà si danno varie interpretazioni, ma mi sono chiesto, le definizioni che leggiamo nel vocabolario sono sufficienti per afferrare il profondo significato di questa parola? Ho trovato umiltà, consapevolezza dei propri limiti, rifuggire da ogni forma di orgoglio, di supremazia. Umiltà viene definita come modestia. Credo che siano delle definizioni vere, ma limitate, e non colgono la profondità dell'umiltà di cuore di Gesù. E sono proprio le sue affermazioni che ci aiutano a capire i veri aspetti dell'umiltà. Il fatto che l'umiltà di cuore non è innata nell'uomo forse potrebbe sconcertarci un po'. Ma se siamo onesti e valutiamo con attenzione noi stessi, ci rendiamo conto che le cose stanno proprio così. Cristo era nella condizione divina. Da questa condizione si è abbassato alla condizione terrena, assumendo la natura umana, pur rimanendo Dio. Questo abbassamento è il cuore dell'umiltà. Qui non dico niente di nuovo, lo sappiamo tutti. E è proprio qui quando Paolo ai Filippesi scrive: abbiate lo stesso sentimento che è stato in Gesù. È qui che esprime il sentimento di umiltà di cuore di Gesù e ci invita a imparare da lui. Se stiamo bene attenti, noi invece siamo portati a identificare l'umiltà, proprio seguendo le definizioni del vocabolario, con l'essere disposti a riconoscere davanti agli altri i nostri limiti, i nostri errori e persino i nostri peccati. E questa la identifichiamo umiltà. Ma questo è solo in apparenza umiltà. È piuttosto l'espressione di un sentimento di onestà che ci spinge ad ammettere a noi stessi, agli altri e persino davanti a Dio che non siamo quello che pretendiamo di essere e che non siamo come ci sforziamo di apparire. Fin qui è onestà, non è ancora umiltà. Forse questo può disorientare, ma non confondiamo i termini. Gesù era onesto o era umile? Certo, anche l'onestà è una bella virtù, perché già, insomma, essere onesti e ammettere i propri errori e così via, beh, insomma, non è una cosa proprio così come bere un bicchiere d'acqua. Quindi è una bella virtù. Ma se queste ammissioni di noi stessi non sono seguite da un reale cambiamento nei nostri sentimenti e nei nostri atteggiamenti, proprio come conseguenza dell'imparare da Gesù, non possiamo parlare di umiltà. Rimaniamo nell'ambito dell'onestà. Quindi la differenza tra umiltà e onestà rimane. È notevole. e ce la insegna proprio Gesù. Con il suo esempio, Gesù ci mostra che l'umiltà consiste nell'abbassarsi. Abbassarsi da una pretesa condizione di superiorità a una condizione inferiore, e questo senza guadagnarci nulla, anzi forse perdendosi qualcosa. Gesù si definisce mansueto e umile di cuore, intendendo precisare che l'umiltà e la mansuetudine sono le più alte espressioni dell'amore. Quando parliamo di amore, amatevi, amarsi e via dicendo, mettiamo amarsi tra parentesi, umiltà di cuore, mansuetudine. Così lo definiamo meglio. Ecco perché imparare da Gesù è così importante. Se l'umiltà di cuore si realizza prima di tutto nella nostra personale relazione con Dio, l'onestà che desidera, che sfocia nel cambiamento derivante dall'aver imparato da Gesù, è solo nella relazione con i nostri fratelli, e non solo con i nostri fratelli, che abbiamo la possibilità di esercitare tali virtù e di crescere dimostrando amore. Quindi il punto è: sono umile o sono onesto? La differenza sta in ciò che l'onestà produce per arrivare all'umiltà. Queste riflessioni sono un po' la premessa, usiamo questo termine, al desiderio che ho, con l'aiuto del Signore, di approfondire con voi il discorso sui comportamenti di Gesù, analizzando proprio, direi quasi caso per caso, come Gesù si è comportato nelle determinate circostanze che ha incontrato e come in queste circostanze ha manifestato questo sentimento di umiltà di cuore e di mansuetudine, oltre che di tutto il resto che ne deriva. Ma ora, alla luce di queste considerazioni, vorrei che ci ponessimo alcune domande e metterci davanti allo specchio, domande proprio legate alla somiglianza. Abbiamo letto di quel passo in Proverbi che ci indica non siate come lo stolto, non somigliate a lui. E allora, azioni e reazioni nelle relazioni, è un bel gioco di parole, via. Come reagisco verso chi mi provoca? Faccio del mio meglio o del mio peggio per somigliargli, assumendo di rimando lo stesso atteggiamento conflittuale? È una domanda. Poi abbiamo visto l'atteggiamento di quelli davanti al cieco: no, ma gli somiglia. Il tentativo di negare le evidenze che ci disturbano. Non è un buon pretesto per nascondersi dietro una maschera? Adesso un quesito amletico. Essere umile di cuore o semplicemente onesto? Questo è il problema. Come affronto questo dilemma e cosa mostro agli altri di me stesso? E infine, come sarebbe bello somigliare a te, Gesù. Ma quanto voglio impegnarmi per imparare, per conoscere da lui e rivestirmi dei suoi sentimenti? Vi lascio con queste domande e vi proietto una particolare preghiera di un personaggio che non so quanti di voi conoscono, Dag Hammarskjöld. Ieri sono stati celebrati i 60 anni dei trattati di Roma, dell'Europa. Dag Hammarskjöld è stato segretario delle Nazioni Unite, svedese, dal 1953 al 1961, quindi per due mandati. Poi un giorno, rientrando da una delle sue missioni, perché è stato un personaggio esemplare nella posizione che ha avuto, l'aereo è precipitato e lui è morto. Fatto sta che, nella totale convinzione che sia stato un sabotaggio, non è mai stato potuto provare. Però ce n'è la convinzione. Era un personaggio scomodo, fedele, ho letto la sua storia. Vi lascio questa sua preghiera. Donaci un cuore puro per poterti vedere, un cuore umile per poterti ascoltare, un cuore amante per poterti servire, un cuore di fede per poterti vivere. Credo che questo sia il centro, quello che lui ha cercato di vivere, e credo lo prendo come un esempio. In questo una persona a cui somigliare. Vogliamo avere un momento così di attenzione e di riflessione su questo. Poi all'inizio già, forse sapendo o non sapendo, questo non lo so, di che cosa avrei parlato, Emilia mi ha chiesto, mi raccomando, proponi l'inno da parte mia, somigliare a te Gesù. Vorrei fare una piccola precisazione. È un bel canto. A un certo punto si dice più simile fammi a te. Non voglio andare a spaccare la parola, le parole, però se io chiedo al Signore più simile fammi a te, devo stare attento con l'orecchio che lui mi dice va bene, allora impara da me.